Eccoci qui, buongiorno, 6 minuti dopo le 6 del mattino, comincia una nuova settimana calda, perché ci dicono che sarà la più calda in assoluto dell'estate. Parte una nuova puntata di Non Stop News, buongiorno a Barbara Sala, ciao Barbara.
Eccoci Enrico Galletti, buongiorno al suo banchettino che presto, già prima gli hanno segato le rotelle perché poi non andavano più bene, adesso glielo cambieranno del tutto, il futuro del resto è incerto, Massimo Lonigro.
Eccoci, buongiorno, dicono che sono giovane, dicono che sono il futuro, più incerto di così, non si poteva fare.
Si sta come d'autunno, no, sugli alberi, le foglie.
Ma noi vogliamo essere ottimisti perché c'è una certezza, insomma non esattamente ottimista, che vacanze estive corrispondono molto spesso a delle belle sole, belle fregature.
Ma subito così?
Sì, subito. Quindi noi vogliamo chiedervi quali sono le fregature, insomma, clamorose che vi sono capitate durante i vostri viaggi, quanto avete pagato, che ne so, per un caffè, per una camera d'albergo che magari non corrispondeva alla descrizione, alle recensioni, al pacchetto che avevate acquistato. 02 25 15 15
oppure al 378 378 1025, i vostri messaggi ovviamente li leggiamo. Quella volta che avevate prenotato quella suite Imperial e alla fine vi siete ritrovati in una specie di scantinato.
Cos'è la suite Imperial?
No, per dire, una roba, no,
quella in cui paghi,
io non l'ho mai vista,
500 euro a notte
perché lei non la paga, cioè nel senso
ospita, no, ma ovviamente non si può rendere conto del mercato, no, una,
ma al
che
di là
non
delle
paga.
Camere, ragazzi, ci sono le sole in giro, vi è mai capitato? Ma questo magari anche ai concerti ad agosto, che vi fanno pagare 5 euro una bottiglietta d'acqua naturale.
I parcheggi delle spiagge,
ma parliamo
3 euro all'ora,
ma
raccontateci. Parea Madame su RTL 102.5 alle 6.11 minuti, buongiorno e buona sveglia in questo lunedì 9 agosto 2021, che ci sia gente già in viaggio? Beh sì, anche oggi, perché si apre una nuova settimana, quindi attenzione anche al traffico che monitoreremo, insomma, minuto per minuto qui sulla prima radiovisione italiana. Allora, andiamo da voi allo 02 25 15 15 per parlare, ma sì, l'abbiamo accennato, delle sole. E diciamolo come
con la
come
bella aperta, la sola.
Se no si parla di solitudine. È brutto.
È una cosa brutta.
Non fa molto vacanza. Allora Carmela, buongiorno.
Buongiorno, RTL è anche mia.
Bene. Buongiorno Carmela, da dove?
Allora, da Milano, siamo in viaggio sperando di non prendere una sola oggi. Sono parteggi intelligenti, ma siamo in pieno traffico sulla 1 locale.
Beh, ma questo che c'entra? È inevitabile quando ci si sposta in questo periodo. Dove siete diretti?
Benevento.
A Benevento. Ma perché questa scelta? Avete i parenti lì oppure?
Sì.
Mm-hmm. Ok, quindi tornate insomma un po' a casa, in famiglia. Avete mai ricevuto una fregatura?
Sì, è capitato, prenotato un B&B, ma era proprio a condizione non caserecce, proprio insomma insieme alle galline, conigli.
Bello, però.
Per un agriturismo più che un B&B quello, era molto,
no,
agri e poco turismo.
L'entrata delle camere, eravamo insieme alle papere e galline.
Aha, divertente, dai, però insomma un'esperienza che poi ti ricordi. Ma le camere com'erano? Con le galline,
tutto,
pure quelle?
Sì, senza, cioè, mancava di tutto, asciugamani, niente, non c'era niente. Dovevamo scendere a cercare
foglie di fico.
Che cosa hai fatto in quel frangente? Ti sei lamentata? Hai fatto notare la cosa?
No,
oppure sei una che incassa e non ci va più?
Eravamo in 5 coppie, ognuna c'era una camera peggio dell'altra.
Vabbè, ma esisteva già internet con i vari siti, di recensioni?
Sì.
E quindi siete andati lì a legnare sopra di brutto?
Probabilmente qualcuno sì. Io non sono di computer, però qualcuno l'ha fatto. Però ci siamo divertiti.
Dai, meno male. Siamo qui a raccontarlo e a riderci sopra. Ciao, Carmela!
Ciao,
Carmela, alla prossima. Diamo il buongiorno anche a Julian. Buongiorno.
Buongiorno a te, sono stato svirti. Volevo dire la sola, che purtroppo una fregatura mia, da solo mi sono fatta.
Cioè?
Ho prenotato 2 notti in un albergo, sì. Ero di ritorno dal Giappone in Italia. Mm-hmm. Sola che il volo partiva a mezzanotte passate.
Sì.
E quello sarebbe stato il secondo giorno di permanenza in albergo per me.
Mm.
Perciò il secondo giorno è andato fuori, che dovevo andare all'aeroporto di corsa, sennò perdevo il volo.
Mm.
Non ho capito. Julian, facciamo così. Allora, adesso andiamo con le ultime notizie, le informazioni sul traffico preziosissime. Resta con noi che ci devi spiegare un po' meglio questa cosa della coincidenza tra volo e hotel. 02 25 15 15.
Torniamo in diretta qui in Non Stop News. 02 25 15 15. Stavamo parlando di solo in vacanza, non era chiarissimo il racconto di Julian. Riproviamoci, eccoci.
No, dico, avevo prenotato in un albergo, no? Due notti.
Sì.
La seconda, il secondo giorno era il mio compleanno, solo che il terzo giorno, tipo mezzanotte e 10, avevo pure la partenza al ritorno per l'Italia. Io l'avessi contato come il terzo giorno quella partenza lì.
Invece quindi tu dici l'ho pagato, cioè provo a interpretare, sì. L'ho pagato comunque in albergo, però di fatto non ho trascorso la notte lì, perché a mezzanotte
avevo la partenza, giusto.
Quindi sarei andato via, che ne so, alle 10 di sera.
Sono andato via alle 10, solo che mi sono fregato da solo, tra l'altro, perché loro non c'avevano nessuna colpa.
Certo, dici, hai prenotato una notte in due, un'autosola.
Quindi esatto, una cosa che ti è rimasta un po'
sì,
lì,
dai,
però
dai.
Non puoi lamentarti con nessuno, perché dici la colpa è tua. Va bene, Julian, grazie mille per essere stato con noi, ti auguriamo buona estate.
Buona estate anche a voi, grazie.
Ciao. Allora, i messaggi al 378-378-1025. Buongiorno, 4 anni fa abbiamo affittato un appartamento ad Alassio, inesistente. Ma... lo stesso appartamento fantasma è stato affittato anche ad altre persone. Abbiamo fatto la denuncia, è stata trovata la persona fraudolenta. Adesso siamo ancora per vie legali. Sai quando ti rovinano la vacanza? Che poi è vero che di appartamento ne trovi un altro. Però, come dire, questa cosa ti rimane lì.
Ma sì, ma poi in alta stagione ad Alassio trovare un altro appartamento così dalla sera alla mattina potrebbe non essere semplicissimo. Ancora 02 25 15 15 c'è Carmelo, benvenuto.
Salve, buongiorno. Niente, volevo buongiorno. Dire, io sto tornando dalla Russia.
Di dove sei esattamente?
Allora, io sono siciliano di Ragusa, ma vivo a Cesenatico. Niente, appena hanno aperto le frontiere, ho chiesto il visto, sono partito, sono stato in Siberia, quindi sono stato nella Repubblica dell'Altai, che è a confine fra Mongolia, Cina e...
Ma far che?
In vacanza.
Ah, in vacanza.
Oh, posti favolosi, però...
Fregature dietro l'angolo.
Ma perché appena vedono l'italiano, secondo me, sono si fregano le mani. Guarda.
Allora, poi al ritorno mi sono fermato 2 giorni a Mosca e ho dormito ho prenotato tramite Booking in un hotel a 5 stelle. Bellissimo e così via. E letti con materassi, con le barre di ferro, che io che soffro...
Dei bancali.
Tu dici le doghe, non il materasso, le doghe.
No, i materassi erano quelli di 40 anni fa, i vecchi Permaflex, che avevano quelle barre all'interno.
Le molle?
Sì, ma sopra le molle. Comunque, ho chiesto di cambiare la camera, me la cambiano e i materassi gli stessi e così via. Colazione in un 5 stelle che ti davano un foglio e tu dovevi scegliere invece del buffet e così via.
No, incredibile. Senti, Carmelo, dimmi la cifra, quanto hai pagato per quella notte?
Allora, per quella notte io ho pagato 14.000 rubli, quindi corrispondono a quasi 200 euro, perché il rublo è 80 centesimi.
Sì. È una bella cifra per dormire male e mangiare un tubo a colazione. Ciao Carmelo, grazie, buona giornata. 02 25 15 15, le sole in vacanza, le fregature, ridiamoci sopra che è meglio.
Sì, lunedì 9 agosto, bravissima Ariete, fatemelo dire, 18 anni, ha un talento incredibile. Vero.
Posso dire anche bravissima Enrico Galletti nel Fuori Onda, abbiamo fatto un coro, c'era un coro qui nel track in Sardegna, quindi insomma sono arrivate già dalle stanze limitrofe con dei randelli.
Un giorno lo faremo sentire ad Ariete per capire se abbiamo quella cosa lì. L'X Factor. Allora andiamo da Roberto allo 02 25 15 15 parlando di fregature estive. Buongiorno Roberto e benvenuto.
Ciao, buongiorno, sono Roberto da Cortona, RTL anche mia.
Molto bene, come ci segui da lì?
Adesso in macchina sono.
Sto andando al lavoro a Firenze.
Allora, vai con le tue fregature, insomma, quella che ti ha segnato di più, che brucia.
No, è quella che mi ricordo di più. Sono stato in vacanza a Praga con mia moglie e dato che il caffè italiano a Praga non si riusciva a berlo, sono rientrato all'aeroporto per riprendere l'aereo, c'era un bel bar con scritto bar caffè italiano.
E a te non è parso vero, un espresso finalmente.
Un espresso finalmente, il cameriere
vado lì col mio caffè. Euro per il caffè, ma...
Ma il problema è che dice venite caffè italiano, buon espresso e poche parole, due caffè, 13,05 euro.
Bravo!
E era rimasto...
Cioè, finora rimasto sei sul podio,
di soldi,
eh?
Di Praga sono bastati proprio per pagare il caffè. Sono
ti credo.
Il sapore è rimasto parecchio a lungo in bocca.
Certo.
Ragazzi, ma questa è la prima regola. Il caffè italiano all'estero lo fanno pagare veramente un sacco di soldi. Quindi quando si va all'estero non si beve, si beve, ahimè, il caffè locale, che è anche un modo per integrarsi, no?
Certo. E sicuramente qualche volta non lo prenderò.
Senti Roberto, finora sei in cima, sei in cima al podio. Vediamo se qualcuno saprà fare di meglio come fregature. Lo 02251515.
Dicevi che bustine di zucchero per mandarlo giù.
Ah sì, perché faceva pure schifo?
Anche quello.
Pure quello.
Ma ragazzi, ma avete sbagliato voi, Roberto, perdonami se te lo dico. È come se io vado al ristorante e prendo le lasagne. Non mi piaceranno mai.
Perché?
Ma anche se perché io ho in bocca il sapore delle lasagne della mia mamma.
Ho capito.
Ma non quelle fanno buone mai... comunque. Se vai a
non
pranzo,
saranno mai buone. Io non le prenderò mai.
Va bene, andiamo dalla tua mamma. Va bene.
Tutti dalla mia mamma che fa le lasagne più buone del mondo.
Sì,
allo stesso
come tutte le mamme.
Esatto. Certo, proprio per questo motivo. Quindi non devi prendere quel piatto lì che ti piace tanto. In questo caso il caffè, è chiaro che tu hai in testa il caffè, quello buono che ti fa il tuo barista italiano. A Praga, per quanto ci si possano applicare, non saranno mai bravi e il caffè non ti piacerà mai. Se poi lo paghi pure 7,50 euro a una tazzina.
Insomma, Roberto, la morale per Barbara è che è tutta colpa tua.
È tutta colpa tua,
ciao,
capisci?
Ti abbracciamo.
Secondo me anche il Covid. Ciao Roberto!
Non
ciao,
c'è giustizia.
Ciao.
Non c'è
ciao.
Giustizia.
E l'Unione Europea dov'è?
Esatto. In tutto questo dov'è? Perché qui è una questione di poteri forti. Io volevo ricordarvelo. Ed è anche un po' tutta colpa dei giornalisti.
Le lobby della torrefazione. Rimaniamo allo 0225 1515. Un altro Roberto. Buongiorno.
Pronto, buongiorno. RTL anche mia.
Ciao Roberto, buongiorno. Ciao. Dove ci chiami e come ci segui?
Da un paese in provincia di Vicenza e vi seguo per l'autoradio.
Ok, molto bene. Allora, la tua fregatura, quella clamorosa.
Intanto sono d'accordo con Barbara perché quando si va all'estero non si può arrivare alla pizza e agli spaghetti. Qua ha ragione pienamente.
Sì.
Brava Barbara.
Non saranno mai buoni, non ci piaceranno
esatto,
mai.
Brava,
a Londra, puoi trovare anche una pizza buona,
Ho capito, ma che necessità hai di andare a mangiare a Londra?
Ma che necessità
hai?
Se uno
chips.
Vuole la pizza, la può trovare buona pure a Edimburgo.
Non è detto.
Vabbè, allora restiamo in sospeso, Roberto. La tua fregatura ce la racconti tra poco perché ci sono le ultime news in redazione con Giovanni Perria. State lì.
E il nostro Venezia con la quarta.
Piazza San Marco, il caffè.
È un altro posto in cui davvero lì i prezzi sono quelli, ma va anche detta una cosa. Che lì paghi la location,
non
anche in
dubbio.
Piazza Duomo a Milano paghi minimo un caffè 5 euro.
Non puoi pensare di andare in Piazza San Marco, sederti sui tavolini lì e spendere 1,20 euro per il caffè.
Questo è assolutamente da mettere in preventivo perché sei in uno dei luoghi più belli al mondo. Diversa è la questione se vuoi andare sul cucuzzolo dell'Everest e avere il caffè espresso e pensare di pagarlo 1 euro come al bar dei cinesi che hai sotto casa.
È così. Allora, torniamo un attimo da Roberto, l'avevamo lasciato in sospeso poco fa, doveva raccontarci la sua di fregatura, è vero Roberto? Ci hai pensato?
Sì, no, siccome mia figlia è appena venuta a casa da 10 giorni, un appartamento qua a Jesolo, insomma, prima devi pagare la cauzione, il primo giorno si è rotta la lavatrice e quando dovevano dargli la cauzione indietro ci sono venuti tutti i soldi, 300 euro.
No,
sì.
E perché? Che è successo alla lavatrice?
Sì, infatti volevo chiamare chi c'è, sai, chi non c'è non parla perché è impossibile una cosa del genere.
Rompi un po' le scatole perché questa cosa è vero che la cauzione è per eventuali danni, però bisogna capire se sta lavatrice si è rotta perché ha 20 anni di vita
oppure
si è rotta perché tua figlia l'ha presa a martellate.
No, no, c'erano anche altre ragazze perché erano in 4 o 5. Sotto tutte le cauzioni, 50 euro a testa, 300 euro. Non vuole darmi il numero della regia perché sa che è un brutto carattere. Basta,
perché sa che se no li ribalti, insomma, nel giro di 10 minuti.
Hai capito.
Ma Roberto, hanno provato a protestare loro?
No,
cioè, a spiegare?
Ma loro sono ragazzine, hanno 16-17 anni.
Okay.
Erano tutte donne e io gli ho detto: a me non avevate qualche fidanzato, magari protestava un po'. E loro sono state zitte e hanno pagato, insomma.
Vabbè, bastava telefonare a me, non sono il fidanzato, ma avrei potuto dire anch'io due parole. Comunque, fai una cosa.
Ma guarda che mia figlia non mi ha neanche voluto dare il numero dell'agenzia.
E invece, secondo me.
Ma tu riesci a risalire all'albergo in cui si trovava, no? Immagino.
No, era un appartamento.
L'appartamento. L'avrete prenotato insieme se ha 16 anni. Comunque
sono andate tutte le ragazze. Io non so neanche dov'è, insomma.
Allora cerca di capirlo, però quando li chiami sii cauto, va bene? Non farti prendere dalla rabbia.
No, io non li chiamo, vado direttamente là.
Vabbè.
E questo è il punto, è per questo che allora tua figlia non ti dà il numero.
Esatto.
Come diceva mia amica Patantuomo, violenza.
Non esagererei per una cauzione, anche perché poi sono 50 euro non cambiano la vita della gente. Se si riescono a ottenere, meglio, però arrivare a tanto...
È chiaro che la questione di principio hanno sostanzialmente fregato e se ne è approfittato questo signore perché ha visto dei ragazzini. Bisogna capire davvero questa lavatrice perché si è rotta, ripeto, se si è rotta perché doveva rompersi perché aveva 20 anni o se magari i ragazzi hanno fatto qualcosa. Noi non eravamo in casa e non lo sapremo mai. 02 25 15 15 andiamo da
Maria Rosaria, benvenuta.
Grazie RTL, anche mia.
Buongiorno, allora, buongiorno Maria Rosaria, da dove ci chiami? Buongiorno. Come ci segui?
Allora, da Marina di Cerveteri, vicino Roma, sono in ferie a casa mia, sempre a casa mia, insomma. Allora, vi dico che una decina d'anni fa, io, mio marito, con i due bambini, abbiamo deciso di cambiare rotta, invece di stare sempre qui, ci andiamo in Calabria questa volta. Abbiamo prenotato un albergo, non le dico, di lusso, non dico il nome, sì. Però il posto era Scilla,
okay,
bellissimo.
Molto.
Andiamo lì, bellissimo l'entrata, stanchi, morti, apro le lenzuola per riposarmi un po', che trovo scarafaggi.
No! Terribile.
Scarafaggi grossi. Quei rossi brutti sotto il cuscino, scarafaggi.
Mamma.
In bagno, scarafaggi. Siamo quelli, sì, ma quest'anno è l'anno dei scarafaggi, dovunque vai sono i scarafaggi. Va bene, siamo stati una notte.
Ah, cioè hanno detto che era un problema del posto, addirittura
sì,
dell'Italia.
Sì,
un'annata particolare.
Ma
che c'entra? Dai.
No, lo so, però tu ci può stare che c'è l'anno delle. Cioè, quest'anno c'era. Quante volte abbiamo parlato della popiglia iaponica?
Va bene.
Però in qualche modo prendi delle precauzioni. Fai qualcosa.
Comunque devo dire, gli scarafaggi ovunque ci mancavano.
Che schifo.
No,
hai
ma
protestato?
Abbiamo cambiato dopo una notte, ci andiamo via, abbiamo pagato pure un sacco di soldi. Andiamo via, andiamo a Reggio. Invece
è andata meglio?
Andiamo a Reggio Calabria, sì. Andiamo a Reggio in un albergo meno di lusso, però pieno di carabinieri, non lo so perché, forse facevano qualcosa. Ho detto, qui ci sono i carabinieri, staremo bene, non saranno neanche scarafaggi.
Era
pieno di scarafaggi!
Allora era proprio l'anno.
Era l'anno che era caldissimo come adesso, 40 gradi.
Sei stata molto sfortunata, può succedere, va da sé che il gestore deve prendere qualche precauzione.
Sono una bella estate, devo dire, di scarafaggi, va bene. Arriva Gianluca Grignani, il più fragile.
Siete anche voi che siete stati un po' solati e che questa mattina vi sentite di condividere questa fregatura con noi, almeno una volta nella vita è successo, dai, 0225 15-15, gli implumi e gli imberbi, sì? Loni, mi hanno chiesto.
Abbiamo una difficoltà.
Un cambio di valuta.
C'è un messaggio al 378-378-1025. 1999, Isola di Capraia, 80.000 lire per due pizze e due birre piccole alla Spina. È tanto.
80 euro.
Beh, sì, è come se adesso si spendesse più o meno 80 euro.
Tra poco
sì.
Diamo anche alcuni consigli per evitare le fregature, no? Bere molta acqua.
No, stare a casa. L'unico modo è stare a casa.
6:47, torniamo in diretta qui in Non Stop News, RTL 102.5, le voci di Barbara Salo, Enrico Galletti, Massimo Lonigro, a chiacchierare con voi ancora per qualche minuto allo 02 25 15 15.
Non ti sembra una vecchia registrazione dell'archivio Rai?
Le voci sono quelle di Barbara Salo collegati. E di Enrico
Galletti.
Un
pochino più nasale che mi sembri, non so, quando c'era qui studio voi stadio.
Dai.
È la sigla, è la sigla. Il fonogramma.
Istituto Luce.
Va ora in onda Non Stop News.
Mamma mia, che anticume. Ma ragazzi, ma ci avete 20 anni. Mi avete appena chiesto delle lire. Ma poi sono io la
trasmissione la giornalistica. Falla seria, falla istituzione.
Ma che falla seria? Ma sei vecchio, veramente. Ma se salvatemi.
Devo dire che fate molto sorridere.
Salvatemi.
Fa molto sorridere. Sulle frequenze nazionali è il turno di Antonio. Allo 02 25 15 15. Benvenuto.
Sei in onda.
Buongiorno.
Senti, è più bravo Antonio di te. Antonio, ti sentiamo però.
Uè bello. Buongiorno.
Barbara, sì? Piccirillo.
Non ti sentiamo però.
Ha detto Piccirillo, ma che?
Non lo so, capito.
Credo.
Antonio,
non ti sentiamo, sei in movimento, questo l'abbiamo capito. L'abbiamo perso. Proviamo a recuperarlo. Abbiamo Paola in contemporanea, intanto che proviamo Antonio.
Facciamo una rapida inversione in corsa e passiamo la parola a Paola.
La linea passa a Paola. Paola?
Ragazzi, ci stavo più a capire niente. Stati.
Paola è collegata con noi. Paola, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Parola d'ordine?
RTL anche mia.
Brava, troppo moderna. Perfetto. Però sta parola d'ordine io la cambierei questa mattina.
La radiovisione nazionale appartiene anche a me. Paola, da dove ci chiami?
Io
come
mi identifico
segui?
Nella...
Allora, noi siamo di Torino.
Scusi.
Da Torino?
Vado su Radio Freccia, datemi un secondo.
Come ci segui da Torino?
E noi adesso siamo in autostrada. La fregatura è fresca. Arriva da ieri sera proprio.
Bravi. Infatti sento che siete un po' provati.
Sì, abbastanza. Abbiamo prenotato un albergo a Igea Marina circa un mese fa. Tutto bene, tutto a posto. Ieri sera abbiamo preparato la macchina, valigie pronte. 9:30 mi arriva una mail. Praticamente la mia prenotazione era stata disdettata.
No,
perché? Per un problema di un tubo che perdeva acqua e si sono inondate una ventina di camere, ma non hanno neanche chiamato. Anche io non volevo crederci, ho preso il telefono, ho chiamato e ho chiesto spiegazione. La risposta è stata: ah, guardi, noi non sappiamo che cosa fare. Come non sappiamo cosa fare? Ho detto: ma lei mi sta rovinando le vacanze a me e alla mia famiglia. Ah, dice, è un problema vostro. Benissimo. Non è che magari hanno detto ci dispiace tantissimo, magari è un problema che cerchiamo di risolvere in qualche giorno.
Troviamo
niente.
Una soluzione.
Niente, ma zero proprio, assoluto. Anzi, le davo persino fastidio. Al che, ci siamo seduti in sala, io, i miei figli e mio marito, e mi hanno detto questo che facciamo, macchina pronta, tutto pronto. Dopo un paio d'ore volevamo partire per via del traffico, infatti siamo bloccati molto prima di Bologna. E niente, abbiamo cominciato a chiamare un po' in alberghi a destra e a sinistra, sempre in Emilia Romagna. Erano le 11:30, ho tentato una mail, sempre a un albergo a Igea Marina. Alle 00:45 mi risponde che c'era una camera libera perché praticamente una famiglia non si era presentata. Al che a 00:15 lo chiamo, dico: guardi, è la mia ultima speranza. E così, insomma, di furia abbiamo trovato questa camera e adesso stiamo andando. Però diciamo che non ci si comporta,
Paola,
così.
Questo è questo è un esempio di problem solving, cioè sei riuscita comunque a risolvere una situazione.
Sì,
perché è stata lì a mandare la mail alle 11:30 di sera, devo dire, è stata molto molto brava, tanto magari perdeva
diciamo
la pazienza.
Che cioè, vabbè. Ne abbiamo telefonato a circa una decina, quindicina di alberghi, ovviamente essendo la settimana di Saragossa sono tutti pieni. Ma
però tu hai il sospetto che questo primo albergo, questo dei tubi rotti, ti abbia assolato, cioè nel senso i tubi non erano rotti?
Non penso proprio, infatti penso che l'albergo dove stiamo andando adesso non disti molto, poi vado a farmi un giro.
Paola, te lo avrei consigliato pure io di camuffarti un po', tipo Fantozzi quando telefona con la patata. Fantozzi,
faccio l'accento svedese.
Esatto, fai l'accento svedese, camuffati e vai a controllare se ci sono lì gli idraulici. Ok,
diciamo che la recensione è negativa proprio.
Ma non c'è dubbio. Come minimo.
Grazie mille, grazie.
Goditi le vacanze.
Scusate. Ciao, se gli si sono rotti veramente i tubi?
Però dai, ci vuole davvero fortuna nella vita.
Quello sì.
Può succedere, no?
C'è una poesia.
Bruce Springsteen, The River, direttamente dal 1980 a chiudere questa puntata.
Un po' più sudato. Bruce Springsteen è uno che suda.
Più sudato. Ma più sudato di così, non lo so. Sto aprendo
perché
la camicia
perché ho spento l'aria condizionata.
Maledetta.
Io sto bene, veramente. Qua si vede che il caldo, no? Dovuto a varie cose. Prego.
No, perché essendo un po' più irsuto, diciamo che
lui non è in pluma e in berbe.
Invece io. Va bene, allora 02 25 15 15. Antonio, eccoci.
Voglio, ci siamo?
Sì,
adesso
ci siamo.
Ti sentiamo. Parola d'ordine.
Allora, RTL è quasi anche mia.
Metto come quasi?
Ogni tanto fai zapping?
No, non è che faccio zapping. Ogni tanto qua fanno un po'. Vabbè, anche scherzi a parte, però un po' di censura ogni tanto lo fanno i tuoi colleghi della che ti passano la telefonata.
Ma che vuol dire la censura? È evidente che si debbano fare delle scelte.
Così, per dire così, adesso si usa questa censura grazie al nostro amico, non mio comunque, Fede.
Poteri forti.
Al 5G.
Non ho capito.
Ma adesso. Ma che scelta
è Giuseppe Conte.
Vabbè, Antò, parliamo di fregature, va là.
Parliamo di sole, Antò.
Allora, di sole, piazza San Marco, Venezia, caffè. E due bottigline d'acqua da 20 cl di una nota marca del bergamasco, capisci? A me non facciamo pubblicità a che sta
gente. Poteri forti anche lì.
Comunque conclusione 44,50 euro.
Sì, ma anche tu Benedetto figliolo, e non capisci il 50, sarà stato il servizio al tavolo, secondo me una cifra
centesimi.
No, magari una cifra.
Con questi soldi qua a Napoli mi facevano anche il bidet.
Oddio, magari ti davano una pizza, due, tre, quattro.
Sì, però ragazzi,
ma il discorso non è questo. Il discorso è che io mi sono un po' un attimino meravigliato, perché se a me mi aspettava pure 20 euro, vabbè, ma 44,50.
Ma c'era un listino, visto... una carta, qualche cosa? Avevi visto dei prezzi prima di ordinare?
No, non l'avevo visto.
Ok, allora siamo fessi noi che andiamo in piazza San Marco.
Ma siamo fessi con la F maiuscola. Vabbè, ma sai qual è il problema, Barbara? Okay. Il problema è questo qua.
Dimmi a me.
Che io stavo in compagnia.
Antonio.
E
Antonio,
allora, se vuoi fare il fenomeno,
Antonio, se siamo capiti, ma dimmi la reazione, se è stata composta oppure. Antonio, ascoltami un attimo, dimmi qual è stata la reazione quando ti hanno portato il conto 44,50 euro, quello che
no,
è. Hai fatto...
Ma no, la cosa che la persona che stava in compagnia, non di Venezia, ma veneta. Pure lei dice che cazzo, scusa il termine.
Ma l'avremmo detto anche noi,
Dico, ma che dice? Allora a un certo punto ho visto due miscele di passaggio, ho detto chiedo scusa, ma è possibile mai che io. Dice lei perché viene a Piazza San Marco? Perché non se lo va a prendere a Mestre un altro
è
posto?
È quello che ti sto dicendo io, no? Cioè ce ne andiamo a cercare.
No, ma la cosa più bella, perché io poi c'ho un poco, diciamo così, fatto un poco di sceneggiata sopra sta cosa. Ma la cosa, in effetti, poi quello lì, il titolare, si è voluto giustificare che il professor filosofo all'epoca sindaco diceva che le ha messo delle tasse comunali.
Vabbè, Juan, ma ragazzi, lo sai, se vado a cena nel ristorante che c'è sopra la Tour Eiffel, è chiaro che non mi costa 40 euro come da Gigi lo Sozzone, sì, ragazzi. Ovvio. Chiudo con questo, ragazzi, perché secondo me c'è sola e sola. Questa del nostro amico Antonio, un po' ce la dovremmo metterla in preventivo. È un solone, ma voglio dire, dovresti essere un po' più accorto tu, perché poi lo sai, basta chiedere eventualmente una lista. Questa è una sola. In camera, in un albergo, il bagno era talmente piccolo che il bidet era dentro la doccia, come il ragazzo di campagna, la doccia del ragazzo di campagna che comprendeva tutto.
Anche questo diciamo che non è il massimo. Grazie a tutti per aver chiamato, massima solidarietà naturalmente per quelle che sono le sole più fresche. Andiamo con le ultime notizie.
Sono le 7:11, buon lunedì 9 agosto, non stop news in diretta dalla Sardegna. Buona giornata da Enrico Galletti, Massimo Lonigro, Social Corner e Barbara Sala, collegato anche Davide Giacalone per la rassegna stampa. Ben trovato.
Buongiorno, bentrovati, eccoci qua.
Buongiorno Davide, allora le prime pagine di oggi a partire dalle Olimpiadi, Corriere della Sera, giochi da sogno con 40 medaglie, poi c'è Repubblica, Tokyo, le 40 emozioni che ci hanno fatto sognare, La Stampa, grazie ragazzi con una foto, un collage di foto dei volti, insomma, che si sono guadagnate queste 40 medaglie che hanno fatto onore al nostro paese, c'è la prima di Libero. L'integrazione non fa vincere, medaglia di legno a Malagò, vuole lo Ius Soli. E poi il Fatto Quotidiano sopra la testata, chiuse le Olimpiadi con la medaglia azzurra numero 40, il bronzo in ginnastica ritmica, l'abbiamo raccontato ieri, l'Italia è decima al mondo, in testa gli Stati Uniti, sorpassano in extremis la Cina. A te.
Ma insomma, è stato detto in tutte le salse, è stata un'estate particolare, per certi aspetti indimenticabile dal punto di vista sportivo, prima gli europei, poi le Olimpiadi, però vi propongo un bilancio un po' diverso della questione Olimpiadi. L'Italia è andata benissimo, straordinario, 40 medaglie, il record della nostra presenza alle Olimpiadi. Guardateli a uno, i ragazzi e le ragazze, gli uomini, le donne che hanno vinto queste medaglie, non ce n'è uno che sia figlio dei bonus, sono tutti figli comunque dell'applicazione, della fatica, della determinazione, della voglia di vincere. Non c'è nulla in loro che ricordi da lontano l'Italia dell'assistenzialismo. Dice il presidente del CONI Malagò che è quella che vince un'Italia multietnica, da cui è per l'appunto diciamo, le polemiche che hai letto nel titolo di Libero, ma anche da qualche altra parte si trovano. Io non la definirei un'Italia multietnica, io credo che l'Italia sia intanto ovviamente uno Stato civile, cioè io ho il passaporto con su scritto Unione Europea, Repubblica Italiana, perché sono italiano, quindi sì, è uno Stato civile, ma è una condizione, è una comunità che prescinde dall'etnia, non è multietnica, è un comune sentire non etnico, anche perché quando si fece l'Unità d'Italia ci sono stime non precise, ma che vanno dal 2% a un massimo del 10% di popolazione che parlava italiano. Gli altri, almeno il 90%, non parlavano l'italiano. Gli italiani non parlavano l'italiano. E quando in queste condizioni abbiamo fatto una grande opera di unità nazionale, che fu vittoriosa per giunta, che fu la prima guerra mondiale, ancora nelle trincee c'erano gli interpreti, perché se no il tenente veneto dava gli ordini e il fante calabrese diceva: ma questo che ha detto? E allora glielo traducevo. Era più multietnica l'Italia di quegli anni di quanto non lo sia adesso, dove tutti si sforzano di parlare italiano, magari senza congiuntivo, diciamo indotti dalla televisione. La terza considerazione che farei è: intanto guardate il medagliere. Il medagliere, noi diciamo, appunto il Fatto Quotidiano dice siamo al decimo posto, sì, al primo posto ci sono gli Stati Uniti d'America, 113 medaglie, però è uno Stato federale, la California è più grande dell'Italia. Se guardate come Unione Europea, e l'Unione Europea ha quasi il doppio delle medaglie degli Stati Uniti. Noi abbiamo 500 milioni di abitanti, gli Stati Uniti ne hanno 350, questo va messo nel conto. La Cina, la grande potenza cinese che fa 88 medaglie, ne ha meno dell'Unione Europea Però loro, noi abbiamo sempre gli stessi 500 milioni di abitanti, loro ne hanno 1 miliardo e 400 milioni. L'Unione Europea è la più grande potenza economica del mondo ed è anche, abbiamo constatato, una straordinaria potenza sportiva. Non è una potenza militare, un bene o un male ne parleremo in altri momenti, ma questo conta. E se poi guardate anche lo stesso medagliere, le democrazie stravincono sulle dittature. Dice, ma beh, questo che c'entra? C'entra e come? Perché se guardate una parte delle teorizzazioni del passato sull'affermarsi della volontà nazionale, si sosteneva che le dittature, o quelle che oggi si chiamano democrature, davano una determinazione maggiore. Col piffero, qui il medagliere parla in maniera molto chiara. Questo bilancio forse me lo terrei a mente dei Giochi Olimpici.
Davide, tra poco parliamo di piano vaccinale, anche se il giornale apre con questo: come vaccinarsi contro le fake news, Covid, operazione verità, l'Istituto Superiore di Sanità smonta bugie e complotti sui sieri, interviene Piero Angela a parlare con i Novax, la scienza non è un'opinione, Berlusconi, i vaccini tutelano la libertà. Anche la prima del Corriere parla di vaccini, ma non contro le fake news come il giornale, vaccini quelli veri ai più giovani, all'interno pagina 10, Figliuolo, corsie preferenziali per i vaccini ai più giovani, il piano del commissario, le dosi ci sono, aumenteranno ancora, iniziative negli hub senza prenotazioni e con i medici di base, si parla soprattutto della ripresa della scuola. Davide.
Sì, naturalmente se uno dice senza prenotazioni non c'è contemporaneamente la corsia preferenziale. Cioè nel senso che se sei più giovane poi ti presenti, suggerirei prima di dire queste cose ai giornali e quindi di concordarle per bene con le regioni, perché poi non capiti che uno si presenta e dice no, in questa regione avevamo ancora le chiamate, perché così funziona. Però il concetto è giusto, i più giovani mettiamoli lì a vaccinarsi senza bisogno di avere un ordine in fila, possono farsi compagnia facendosi un po' di fila, ovviamente se c'è prenotato uno che più agé. Lo dico a difesa della categoria, che ha prenotato passerà avanti al momento del suo turno, ma questo è tutt'altro che un problema. Ne leggo ancora sui giornali, c'è una cosa sul Corriere della Sera di Azzari a pagina 13, guardate i vaccini per i più giovani, sono più pericolosi gli antibiotici di quanto non siano... Ma facciamola a un certo punto finita, guardate, io vi segnalo, ho letto a pagina 33, attirato dal solito titolo trappola della Repubblica, che diceva come difendersi dalle meduse, e uno dice vai, è interessante, poi leggi, cioè, per difendersi dalle meduse chiamate il medico, grazie, il problema è portarselo dietro mentre fai il bagno, comunque voglio dire che non sia colpito lui dalla medusa o lei. Nel pezzo leggo: gli episodi più gravi in acqua sono legati all'ischemia cardiaca e a tuffi su fondi rocciosi, virgolette, ogni estate tanti giovani subiscono lesioni neurologiche gravi. Ora voi pensate se per 6 o 7 mesi io vi pubblico ogni giorno in prima pagina la notizia di quello che si è tuffato in acqua e si è sentito male, con la moglie piangente, aveva appena mangiato un bucatino alla matriciana, si era fatto anche un abbacchio con le patate, dice stava così bene, era così felice. Sì, ho capito,
però non ha aspettato le 2 ore prima di tuffarsi.
Sai, è venuta la congestione, mi pare di tutta evidenza. Quell'altro che naturalmente che dice intervista con quello sulla sedia a rotelle dicendo ho fatto un tuffo e mi sono rovinato, non fatelo voi. Dice, a quel punto se tu fai 6-7 mesi così, chiunque guarda il mare gli viene il terrore, dice ma forse è meglio che prendo la ciambella e me ne vado da un'altra parte. Questo è quello che siamo fatti, dobbiamo finire di usare la paura per diffondere qualsiasi cosa, e già che ci siamo anche per diffondere le panzane, perché cioè, sono queste cose che sono in giro sulla pericolosità non pericolosità. Ragazzi, oramai abbiamo cominciato da poco meno di un anno, perché seriamente a vaccinare si è cominciato da gennaio di quest'anno, a dicembre erano le prime dosi. Il mondo, sono stati fatti milioni di vaccinazioni ai più vecchi, ai medi, ai giovani. Quelli che dicono ce l'hanno un numero di persone, dice quella è morta dopo aver fatto il vaccino, sì, anche dopo aver preso il caffè, però non è morta per il caffè e non è morta per il vaccino, o non è morto, è morta per... Se no, parliamo, ha perfettamente ragione Piero Angela oggi sul giornale, dice ragazzi bisogna dialogare con tutti, se la gente ha paura bisogna parlarci, Ma la scienza non è un'opinione, non è che qualsiasi bischerata mi passi per la testa, siccome mi è passata per la testa la posso dire. La scienza ci verifica. Si è verificato qualcosa di tragico nel mondo? La risposta è no, e quindi fatela finita.
Causa-effetto, cerchiamo di rispettare questa regola basilare. Come ricordavi giustamente, morta dopo aver fatto il vaccino, stiamoci attenti, perché insomma poi non è detto che ci sia sempre una correlazione. Allora, c'è la scuola che deve ripartire, l'abbiamo accennato poco fa, ma c'è anche il lavoro che deve ripartire poi a settembre. Allora, cosa fa Repubblica? Oggi intervista il segretario della CGIL Landini. Monito a Draghi, niente sanzioni ai lavoratori, serve il Green Pass, dice, ma fabbriche e uffici sono in sicurezza, è inaccettabile punire i dipendenti che non abbiano la certificazione.
Oh, punire non c'è alcun dubbio, il problema è che c'è un'illogicità a mio avviso. Io ho letto con attenzione queste parole di Landini, leader della CGIL, c'è un'illogicità. Allora lui dice, noi siamo favorevolissimi ai vaccini, perfetto, bisogna fare una grande campagna perché tutti si vaccinano, giustissimo, sono favorevole al Green Pass perché serve, bravo, non bisogna punire chi non... Scusa, il Green Pass che cos'è? Il Green Pass è se sei Green Pass e se non sei Green non pass, cioè vuol dire nel senso che è un accesso se hai le caratteristiche di essere vaccinato, di essere guarito o di essere tamponato nel senso non autostradale del termine. Allora, benissimo, queste sono le tre condizioni. Se tu dici però non deve essere penalizzato, tu forse vuoi dire non deve essere licenziato per questo. Sì, nelle condizioni in cui è possibile, infatti per la scuola per esempio c'è la sospensione, non c'è il licenziamento. Ma se uno dice non deve esserci nessuna misura, non lo dice Landini, però se lo si intende nessuna misura avverso l'ingresso di chi non ha il pass, cosa mi stai dicendo? Che se non ho il pass mi dovete pagare lo stesso senza che io faccia nulla? Guarda, perché questa è una campagna anti-vaccino, è una campagna, anzi quelli che si sono vaccinati, negarlo, negate di essere vaccinati. Poi, circa il mondo delle notizie, vi riporto alla Verità, in prima pagina titolo «Il Green Pass è già un disastro economico». Non solo la falsa sicurezza, i primi giorni debutto il documento, una mazzata per i ristoranti e cinema. Messaggero, prima pagina. Il Green Pass riporta il turismo, Federalberghi, picco da Germania e Francia, la mappa, spiagge piene come nel 2019. Non si può far propaganda a prescindere dai fatti, oltre un certo limite, perché si diventa solo delle sparaballe.
E non si capisce soprattutto dove sta la verità. Davide, tra poco torniamo da te, adesso una manciata di secondi con Massimo Lonigro per i titoli dello sport.
Esatto, si parla ancora delle Olimpiadi, tra l'altro in tendenza c'è l'hashtag Closing Ceremony e la Gazzetta apre così: i migliori giochi della nostra vita, indimenticabile Tokyo, l'Italia dei record fa festa. C'è un'intervista a Jacobs che fulmina Bolt, mi aspettavo un messaggio da lui, però sappiamo che insomma ha apprezzato anche Bolt. Poi sul Corriere dello Sport 40 volte grazie, ma al centro pagina domina la fotonotizia: Messi, il pianto d'addio, non ero pronto. Leo saluta il Barça, già oggi volerà a Parigi.
Saluto al Barcellona di Lionel Messi dopo 21 anni e le sue lacrime riprese anche dalla Prima di Repubblica. Restate con noi, torniamo tra poco. Continua la rassegna stampa con Davide Giacalone.
Dalla prima della stampa, l'Unione Europea versa i 25 miliardi all'Italia, prima tranche del PNRR sarà usata anche per il digitale. Mattarella dice una spinta importante da Bruxelles. Finalmente, Davide, sono arrivati questi soldi, adesso come li spendiamo?
Allora, più per l'incasso, io sarei preoccupato e mi concentrerei sulla spesa. Nel senso che non c'erano dubbi sul fatto che sarebbero arrivati. Il tema è utilizzarli al meglio e mantenere gli incassi per i mesi a venire, perché non è scontato, ma manco per niente. Vedo per esempio che da molte parti, adesso oggi sui giornali ci sono, ancora si parla di fisco, no? Cioè, diminuiamo la pressione fiscale, magari lo facciamo a deficit. Se lo fai una cosa di questo tipo, io sono favorevolissimo a diminuire la pressione fiscale, ma devi tagliare la spesa. Se fai una cosa di questo tipo, c'è, siccome l'Italia è il paese più finanziato e il finanziamento che riceve l'Italia è un debito che pesa su tutti i cittadini europei, se tu lo fai un'operazione di questo tipo, c'è il cittadino di un altro paese che paga le tasse in un altro paese che dice, scusate, ma io sto pagando le tasse perché quello paghi meno tasse? No, perché non sarei particolarmente favorevole, e avrebbe totalmente ragione. Quindi 25 miliardi, la prima tranche è arrivata, nessuno ne dubitava, molto bene. Nessuno dubitava in questi giorni, perché fino a qualche mese fa ne sentivo di ogni colore di baggianate sull'Unione Europea, sui finanziamenti, sul contributori netti, di cretinate ne abbiamo sentite accarrettate. Ma sono arrivati. Adesso il tema è accompagnare quella spesa oculata e precisa con riforme che consentano al Paese di rimettersi a correre, riforme che sono giustizia, amministrazione, fisco, ne abbiamo parlato tante volte, altrimenti questa roba finisce male.
Davide, pagina 17 del Corriere della Sera, maxi multe anti-delocalizzazione, si va verso un decreto, iter obbligatorio per le chiusure, sanzioni fino al 2% dei ricavi per chi non lo segue.
Perché è una cosa sbagliata? È una cosa sbagliata per due ragioni. Primo, perché se la delocalizzazione la fai dove è più conveniente all'interno dell'Unione Europea non puoi multare in nessun modo, perché se no ti tolgono i 25 miliardi, ti prendono a calci nel sedere, perché siamo tutti concittadini all'interno di un'area comune, quindi scordatevi misure di questo tipo, demagogiche di questo tipo all'interno dell'Unione. Puoi applicarle invece su esterne, sull'area esterna all'Unione Europea. Perché le applichi una cosa di questo tipo? Perché ritieni che sia un capriccio, evidentemente. Perché sennò tu ci dici, allora, l'imprenditore sta delocalizzando per farci un dispetto, lo fa perché si è un'impuntatura sua, vuole andare necessariamente in un posto che sia fuori dall'Unione Europea. In realtà l'imprenditore lo fa per convenienza. Se lo fa per convenienza e tu dici ma se hai preso i finanziamenti pubblici non devi poterlo fare, tu stai dicendo che chi prende i finanziamenti pubblici deve essere meno concorrenziale e quindi più vicino al fallimento. Straordinaria concezione del finanziamento pubblico. Metti una norma diversa. Se hai preso finanziamenti pubblici e vai eventualmente a delocalizzare fuori, nel tempo stabilito, che poi te 5 anni, mi restituisci i finanziamenti che hai preso per tenere aperto in Italia, mettiamola così. Ma se tu dici ti metto la multa del 2% sul fatturato, questo è un paese appunto che per demagogia e soprattutto perché chi concepisce queste norme non ha mai lavorato un solo giorno in vita sua, non ha mai preso parte alla creazione di ricchezza e affonda la ricchezza.
Davide, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, grazie, con te ci risentiamo domani mattina puntualissima alle 7:05 per altri titoli da commentare. Davide Giacalone, buona giornata.
A domani, buona radiovisione a tutti.
Si dice ai social
si consumano dei drammi, lasciatemelo dire, perché è stata molto condivisa la storia di questa influencer brasiliana di 14 anni, aveva 1,7 milioni di follower, quindi comunque una carriera avviata come imprenditrice digitale. Ecco, la madre ha visto che pubblicava cose non molto serie e allora le ha eliminato l'account senza dirle niente.
Lavoro buttato via.
Buongiorno a tutti. Ariete, si vede proprio che siete in vacanza, ma non lasciate che in ufficio gli altri facciano di testa loro, anche nel vostro settore. Toro, non avete ancora deciso la rotta da dare alle vostre ferie? Sbrigatevi, altrimenti rischiate solo di perdere tempo. Gemelli, vi sveglierete pensando di essere sotto l'ombrellone? Purtroppo potrebbe anche non essere vero, la routine a casa si fa interessante per i nuovi flirt. Cancro, vi dimostrerete pronti a fare qualche rinuncia, soprattutto se si tratta di accontentare chi amate. Leone, le premesse per dei giorni piacevoli e molto rilassanti ci sono tutte, a patto però che non cambiate all'improvviso i vostri piani. Vergine, non aspettatevi che questa settimana possa invertire il momentaccio che state vivendo in amore. Meglio dedicarsi a nuove amicizie. Bilancia, con il partner sfoggerete fascino e sensibilità. In questo modo vivrete momenti di intenso feeling. Scorpione, Saturno e da poco Giove contrari aumenteranno la vostra indecisione. Se volete essere sereni, riflettete e fate un passo alla volta. Sagittario, una settimana soddisfacente? Sì, perché le notti tra le stelle e nuovi amori vi fanno ritrovare ottimismo e speranza. Capricorno, le ferie saranno fantastiche, a patto però di non lasciare in sospeso niente sul posto di lavoro. Acquario, weekend lontano per voi? No, avrete romantiche passeggiate sulla spiaggia, incontri, anche nuovi amici. Pesci, la vicinanza di Giove e Saturno vi ispirerà nella ricerca di relax e anche di nuove avventure. Meglio non perdere tempo allora. Segni fortunati per concludere sono l'Ariete, Gemelli, Cancro, Vergine e Capricorno. La linea torna di nuovo ai colleghi di Non Stop News. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata e una buona settimana.
Firmato da Adele Procasca.
Lo so che è un po' presto, ma noi vogliamo parlare, insomma, di un must dell'estate, anche di un simbolo. I cocktail, diciamo, ci sono anche delle tendenze in questo senso. In questa settimana caldissima, è vero che è meglio andarci piano con l'alcol, però, insomma, per chi magari è in ferie, vuole godersi, no, un bel aperitivo, ma soprattutto un dopo cena. I consigli sono del barman Cristiano Tito, che è collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti quanti.
Eccoci Cristiano, allora innanzitutto grazie per essere con noi, abbiamo dato una piccola indicazione, piano con l'alcol perché comunque è sempre meglio andarci cauti e poi farà molto caldo. Quali sono però quei cocktail estivi di cui ci viene voglia per un aperitivo o per un dopo cena?
Ma allora, innanzitutto l'importante è essere equilibrati con l'alcol, come dicevate voi, quindi non esagerare troppo con i dosaggi, tra virgolette, d'estate, perché può essere nocivo, tra virgolette, ok? E i drink estivi che sicuramente vanno di più, innanzitutto diciamo che la tendenza del bere delle persone in questo momento è molto secco, quindi di andare su qualcosa di molto agrumato, qualcosa che riguarda magari la cultura tiki, quindi la cultura polinesiana, quindi parliamo di Mai Tai, parliamo di drink a base di rum, parliamo magari del classico mojito, che ancora vedo che oggi è ancora molto molto richiesto, magari sporcato con un po' d'angostura, con un po' di rum scuro, uh-huh. Oppure il classico Moscow Mule, che possiamo vedere in diverse salse ancora al giorno d'oggi, con magari dello zenzero pestato oppure del lime pestato con dello zucchero, come ho bevuto anche ieri sera, uh-huh, per esempio. Oppure prediligo anche per esempio i drink classici, però fatti con le spremute fresche, magari con dei succhi freschi. Per esempio il Garibaldi, che è un aperitivo ottimo.
Mai sentito, è rosso? Cioè perché si chiama Garibaldi?
È un cocktail IBA, è un cocktail internazionale che esiste da tantissimi anni, è semplicemente un Campari Orange, qualcuno lo conosce così, forse, ed è Campari con del succo d'arancia, del succo d'arancia spremuto fondamentalmente. Tanti lo fanno con magari del succo d'arancia, ecco. Io il consiglio che chiedo, che dico, è di chiedere al barman magari di spremere dell'arancia fresca, di fare qualcosa di, diciamo, di fatto al momento. La tendenza del giorno d'oggi è di bere homemade, quindi di bere qualcosa che il barman possa fare in casa e possa fare assaggiare magari delle cose particolari, magari dei cocktail signature, che sono i cocktail che, diciamo, della mixology, barman in questo momento inventano loro, magari dietro al bancone.
Certo, Cristiano, c'è tutta, insomma, c'è tutto un mondo dietro i cocktail, quindi è bello che quando te li presentano, no, poi ti spiegano bene anche la loro offerta, insomma, ancora prima dell'ordinazione. Sì. Parliamo di altri due grandi classici, gin lemon e gin tonic.
Vabbè, allora, sono facili.
Se io chiedo, non è semplice, perché se io chiedo un gin tonic normale va bene, ma se io chiedo, non lo so, un gin particolare, no, perché voglio scegliere, se io chiedo il gin mare e non c'è, quali sono le alternative, se uno vuole essere più specifico nella richiesta e nell'ordinazione?
Ma allora, diciamo che il gin lemon sta andando per la minore, cioè sta cominciando a scomparire tra virgolette come drink, comunque viene chiesto molto di meno. Il gin tonic invece oramai da 5-6 anni è diventato un po' un classico del bere, soprattutto nella scena milanese, che è un po' quella che frequento io, no? con anche il Jazz Café, che è il locale dove lavoro. E, diciamo che di gin ce ne sono di tutte le salse in questo momento. Io consiglio sempre di far suggerire dal bartender magari qualche gin migliore. Quelli che vanno per la maggiore ovviamente sono il gin mare, l'Hendrix, che sono i cosiddetti gin moderni, tra virgolette compound, che sono dei gin aromatizzati che sono stati creati apposta per dei target di persone. Una volta esisteva il London Dry, per esempio il Tanqueray, il Bombay, penso che sono delle marche che conosciamo di più, che sono i gin secchi, quelli che piacciono a me, per esempio, che sono quelli che si sposano bene con un cocktail martini. Invece con un gin tonic, piano piano, sono state create delle versioni un po' più, diciamo, ruffiane, tra virgolette, per poter essere bevute un po' da tutti.
Mi avete stupito, perché su una cosa per me semplicissima ci abbiamo parlato, vedi, 2 minuti, è incredibile. Cristiano Tito, barman del Jazz Café di Milano, docente di Bartenders Road, abbiamo ancora pochi secondi, ci dai un cocktail analcolico per quelli che insomma sono totalmente astemi quest'estate, cosa va di moda?
Ma allora, di analcolico io consiglio un pestato di lime, quindi partire sempre da una base agrumata. E magari, per siccome la tendenza è di bere molto secco e con pochi zuccheri, magari utilizzare un'acqua tonica per colmare che sia sugar free, che sia senza zuccheri. Credo che sia una proposta molto fresca è semplice soprattutto da ripetere, perché tante volte magari si provano a fare dei drink complessi e poi non si ha la capacità, ovviamente anche per questioni organizzative, di poterlo replicare. Fare semplicemente un pestato di lime, zucchero, acqua tonica con del ghiaccio pieno e dell'acqua tonica sugar free è una proposta molto fresca come analcolico.
Può essere una buona soluzione per andare incontro a tutti i gusti. Grazie a Cristiano Tito per i suoi consigli sui cocktail, insomma, per cominciare bene le vacanze.
Ah, no, pensavo la giornata per fare colazione.
No. Se ne riparla tra qualche ora. 7:54 minuti, questa è RTL 102.5. Tra poco continuano le interviste di Non Stop News. Scusa, Massi, perché ti sei spento di colpo? Non ti piacciono i gin tonic?
No, assolutamente no. Io non ho mai bevuto, insomma, cocktail. Però ieri sera ho scoperto il mojito, quindi una cosa.
È la prima volta che scopre il mojito. È tornato dalle sue vacanze, Don Antonio Mazzi. Eccoti, Don. Buongiorno.
Ciao Don.
Sono stato all'Isola d'Elba dai miei ragazzi, perché c'ho una comunità anche all'Isola d'Elba, lo sapete?
Certo, sì. Bene, abbiamo visto, ti seguiamo.
E anche due barche ho all'Isola d'Elba, quindi quando siete stufi di star lì a lavorare, venite che vi porto in barca.
Va bene, ci imbarchiamo.
Ed ecco la frase.
Sì.
Anche un solo bacio può fare una intera primavera.
Anche un solo bacio può fare un'intera primavera. Grazie Don, sì, per la frase di oggi.
Ciao.
Non
ciao.
Abbandonarci più per così tanto tempo, mi raccomando, che sentivamo la mancanza. Ciao Don, a domani, grazie.
Ci sono i Pink Floyd, Shine on You Crazy Diamond. Io c'ero nel 1975.
No, non c'ero. Ma dove eri?
Come se ci fossi stato. Chiudiamo questa seconda ora di Non Stop News.
Allora, nella prossima ora parleremo di attualità, faremo il punto su Green Pass e sulle prospettive per la ripartenza di settembre in tutti i settori, dalla scuola al lavoro. Poi parleremo di concerti, è vero, di un festival molto bello, Water Music Festival a Ponte di Legno Ottonale, e infine, le Olimpiadi, lo sport.
Un bilancio su queste straordinarie Olimpiadi di Tokyo, tutto questo tra pochissimo su RTL 102.5, adesso le notizie.
È il momento di tornare ai social per una notizia che ha a che fare con la musica. Facciamo prima questa, per cortesia, perché vogliamo intonarla? Oh sole mio. No?
Mamma mia.
Sta in fronte
a te.
Sì?
Sta in fronte
a chi?
A te. Allora, perché siamo impazziti tutto ad un tratto? Perché O Sole Mio, Massi?
Sembra sia un plagio, no? Lo stavamo vedendo non solo sui social, ma anche ripreso dal quotidiano Il Giornale, perché c'è l'ipotesi di un professore dell'Università di Napoli, si chiama Giorgio Ruberti, che in un saggio, si chiama Saggi sulla canzone napoletana, va a rintracciare un'opera, un'opera del melodramma, in realtà antecedente poi alla composizione di Dio Sole Mio, un'opera del 1892, si chiamava Canzon d'Amor, che in qualche maniera sembra essere molto simile a O Sole Mio, proprio in alcuni. Noi sappiamo che la canzone napoletana in qualche maniera origina dalle arie del melodramma. All'improvviso siamo diventati, non lo so, un radio classica, però il tema è proprio questo, che si cerca di capire come mai il compositore di O Sole Mio sia andato a finire a recuperare quella roba lì.
Ragazzi, ma questa è una storia vecchia quanto il mondo.
Esatto, cioè, se ne parla.
Albano e Michael Jackson insegnano, no? Che poi ha vinto Albano.
Ha vinto Albano, in quel caso però oramai tutti abbiamo un po' nelle cuffiette tante canzoni, si dice magari anche inconsciamente potrebbe succedere, all'epoca no, o andavi a teatro ad ascoltare oppure no, quindi è probabile che si tratti proprio di plagio, nemmeno di un'imitazione o di un omaggio in qualche maniera, perché sono proprio molto molto simili.
Certo, allora chiudiamo il jukebox e ci tuffiamo nell'almanacco del giorno di oggi. Santi, compleanni, frase tutto, del giorno
tutto. 9 tutto. Di agosto, il calendario ricorda San Romano e Santa Teresa. Compleanni di oggi Mauro Corona, scrittore, opinionista TV, Nostro Signore delle Montagne, 71 anni per lui. Barbara De Rossi, attrice e conduttrice, 61 anni per lei. Andrea Iannone, pilota su due ruote, 32 anni. Pippo Inzaghi, 48, e Romano Prodi, 82 anni.
Frase del giorno: quando qualcuno dice questo lo so fare anch'io, vuol dire che lo sa rifare, altrimenti lo avrebbe già fatto prima.
Non l'ho capito.
come tu.
È un concetto legato all'arte.
Non si commenta.
È una frase di Bruno Munari, artista che ha lavorato tantissimo per i bambini, tra l'altro.
Vuol dire che lo sa rifare, altrimenti lo avrebbe già fatto prima. Ma cioè, se non lo sa rifare.
È imitazione.
Esatto. A proposito di O Sole Mio,
bisogna rifletterci. Prendiamoci il tempo necessario con le ultime news. Spazio dedicato all'attualità, diamo il buongiorno perché è tornato a trovarci Marcello Sorgi, editorialista della Stampa. Buongiorno e bentornato.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, stamattina vogliamo partire dal successo veramente strepitoso per il nostro paese, per l'Italia, a Tokyo 2020, alle Olimpiadi, 40 medaglie riportate nel nostro paese. E beh, insomma, oggi c'è chi festeggia, giustamente, lo abbiamo fatto tutti in queste ore, ma c'è anche chi, no, fa polemica, non perde l'occasione, si aggrappa ad esempio alle parole del presidente del CONI Malagò, che ha detto è stato il trionfo di un'Italia multietnica e non l'avesse mai detto.
Sì, ma ci sono poche notizie d'estate e quindi ognuno si aggrappa a quello che trova, però è evidente che è così, cioè alcuni dei campioni che hanno vinto, a cominciare da Marcel Jacobs, hanno una storia multietnica, cioè hanno una storia, Jacobs ha un padre americano, conosciamo la sua storia, è stata già raccontata varie volte, è così anche per il vincitore del karate, insomma, poi ognuno trova sempre le ragioni a cui attaccarsi, ma un paese civile che riesce a integrare le persone che hanno origini diverse non dovrebbe vergognarsene, secondo me.
Del resto abbiamo sempre avuto l'esempio dell'America, atleti ma anche attori americani con tratti somatici di qualsiasi parte del mondo, mix genetici davvero incredibili, però sono americani e non ci stupiamo, ecco, se lo vediamo al cinema o se lo vediamo magari in una competizione da noi, insomma,
sì, fa un pochino più effetto. Anche in America, per la verità, questo non è che ha risolto del tutto il problema dell'intolleranza, però certo andarla ad alimentare in un paese come l'Italia, che è molto più piccolo e fa i conti con questo problema tutto sommato da un periodo molto più breve, perché insomma noi è 30 anni che abbiamo facciamo i conti con questo problema, e naturalmente gli atleti che si sono presentati come italiani e avevano origini etniche diverse hanno potuto farlo perché avevano compiuto il periodo che consente di avere la cittadinanza italiana. Naturalmente questo ha rilanciato tutto il tema dello ius soli, cioè il diritto di conseguire questa cittadinanza in tempi più brevi, perché adesso ci vogliono tempi molto lunghi e non basta avere genitori italiani, cioè italiani nel senso che stavano da più tempo dei loro figli in Italia, le leggi sulla cittadinanza sono ovviamente tarate su un'epoca più lontana in cui la componente multietnica della società era molto molto più ridotta.
Certo. Sorgi, cambiamo decisamente argomento, veniamo alle sfide che dobbiamo affrontare, che stiamo affrontando per la ripartenza a settembre. Allora, oggi il segretario della CGIL Landini fa un'intervista con Repubblica a proposito del Green Pass al lavoro e dice niente sanzioni ai lavoratori che non dovessero avere la certificazione, inaccettabile punire i dipendenti che non hanno il Green Pass. Per la verità, insomma, prendendo il caso della scuola dove le regole sono un po' più chiare, gli insegnanti che non dovessero averlo non verrebbero puniti, verrebbero semplicemente sospesi. È evidente, insomma, che non si possa tenere questa come una misura facoltativa, altrimenti il Green Pass al lavoro, qualora dovesse essere necessario per la ripresa in sicurezza, diventerebbe come il divieto di sosta di via Roma, che c'è da anni ma nessuno lo rispetta.
Ma diciamo questo, che il Green Pass ovviamente ha due obiettivi. Uno è quello di regolare i viaggi, l'ingresso ai ristoranti, l'ingresso nei locali pubblici, le palestre, le piscine, e quindi una parte di tutto, tranne le discoteche, su tutto quello che finora è stato chiuso. L'altro è quello di spingere quanta più gente possibile a vaccinarsi, e nella parte di società che non si è vaccinata, ci sono due componenti diverse, no? C'è una componente, come dire, ideologica, o se vogliamo fondata sulla paura, che dice no, io non mi vaccino perché è un'imposizione. La stampa in questo periodo sta facendo un dibattito a cui partecipano dei grandi intellettuali, e gli intellettuali dicono, c'è una parte di intellettuali che dicono non si può imporre, no, molti altri che dicono il contrario, nel senso che mai l'Italia era arrivata ad avere delle leggi così rigorose. Dentro questa parte che non si è vaccinata finora c'è una parte di indecisi, però, anche, e indecisi, da quello che dicono i dati, potrebbero vaccinarsi e potrebbero essere stati spinti a vaccinarsi dal Green Pass. Prendiamo i giovani, no? Cioè, molti giovani, di quelli abituati a fare le vacanze all'estero, per usare gli aerei, gli aerei low cost, intendo, quasi come noi usiamo i taxi, molti giovani sono stati spinti dal Green Pass. Quindi nulla esclude che in prospettiva, se si raggiungerà un livello, una percentuale di vaccinati così alti da essere in sicurezza, più avanti le regole del Green Pass possono essere... Qual è il punto di Landini? Io ho letto quell'intervista. Secondo me Landini fa quell'intervista perché è stato poco consultato, cioè avrebbe voluto che i sindacati fossero più consultati in questa fase in cui invece il governo ha scelto una linea decisionista.
No? Un confronto.
Quindi, certo.
Quindi che ci fosse stato un confronto maggiore. Il governo secondo me non se lo poteva consentire, cioè aveva dei tempi troppo stretti e doveva prima della pausa estiva arrivare a questa decisione.
Marcello Sorgi, editorialista della Stampa, grazie per essere stato con noi questa mattina, buon lavoro.
Siamo in diretta fronte mare fino al 21 di agosto dalla Sardegna, da Badesi, ci fa molto piacere ricordarlo perché stiamo bene, no? Diciamolo.
Assolutamente, e perché è previsto un gran caldo nei prossimi giorni. Adesso però mettetevi il maglioncino, perché non si sa mai, quando si va in montagna è sempre così. Vi portiamo a Ponte di Legno Tonale per presentarvi il Water Music Festival, questa grande manifestazione. Adesso ci facciamo spiegare bene nel dettaglio. Io ho capito che ci sono delle piattaforme galleggianti sopra dei laghetti e lì avvengono delle performance artistiche. Buongiorno a Michele Bertolini, direttore del Consorzio Ponte di Legno Tonale. Grazie per essere con noi, Michele, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Buongiorno, ci incuriosiscono molto, devo dire, ci incuriosisce l'idea di queste passerelle galleggianti a cui faceva riferimento poco fa Barbara. A che cosa serviranno? Che cosa accadrà in questo festival?
Guarda, è un festival che durerà tutto il mese di agosto. Abbiamo fatto appunto queste passerelle galleggianti sul nostro lago alpino, in particolare il lago di Valbiolo, su cui ospiteremo degli artisti. Ieri c'è stata l'inaugurazione, quindi col famoso pianista Teo Ciavarella, che insomma ha tenuto compagnia ai nostri turisti per un pomeriggio di musica, veramente un qualcosa di unico.
Tra l'altro avete avuto un po' di problemi, tra virgolette, non per colpa vostra, ma perché questa pazza estate vi ha messo a dura prova, pioveva, faceva freddo, avete dovuto un attimino rimaneggiare, quindi non solo il Covid, ma nonostante tutto siete riusciti, anche nonostante il maltempo e la pioggia, a portare a chi verrà a fare le vacanze a Ponte di Legno questi grandi artisti ad esibirsi.
Guarda, è un'estate, come dici, che ci mette alla prova non solo per il Covid, ma quindi in questo inizio anche per il meteo. Però tuttavia c'è stata solo una nuvola passeggera e poi è stato un bellissimo pomeriggio di sole. Ma invece vi racconto anche cosa ci sarà questa sera. Questa sera sarà invece l'inaugurazione di un altro spazio, sul lago di Valbione, invece a Ponte di Legno, dove ci sarà il primo spettacolo in cui tra l'altro ci avete regalato le voci dei vostri,
esatto,
quindi vi ringraziamo per questo. È uno spettacolo, diciamo, che parte qualche mese fa, dove abbiamo chiesto ai bambini delle nostre scuole di pensare a una fiaba sul ciclo dell'acqua, per fare anche una riflessione di quanto è importante per noi questa risorsa naturale Noi, come sapete, abbiamo qui il ghiacciaio del Presena che ogni anno con tanto lavoro andiamo a coprire con dei teli geotessili, perché ce ne prendiamo cura, è diciamo uno dei pochi ghiacciai rimasti sotto i 3000 metri. Quindi da qui parte questa riflessione, i bambini ci hanno regalato una fiaba veramente eccezionale e la mettiamo diciamo in spettacolo. È uno spettacolo a cui abbiamo lavorato molto, ci sono delle fontane d'acqua, dei giochi laser e poi uno schermo d'acqua su cui viene proiettata questa fiaba che abbiamo illustrato e ne abbiamo diciamo realizzato un corto animato grazie a un illustratore professionista.
Molto bene. Bertolini, la questione Green Pass per partecipare a questi eventi è qualcosa che vi aiuta, perché insomma vi permette di essere anche più tranquilli dal punto di vista della sicurezza, o un po' vi penalizza?
Ma guardi, ovviamente essere tutti liberi sarebbe farebbe piacere a tutti. Tuttavia io dico che se qualche limitazione è necessaria, insomma, per cercare anche di contenere questo virus, il Green Pass non è poi una cosa così fuori dal comune. Noi abbiamo messo questi diciamo punti di controllo, ma tutti, io vedo che le persone, i turisti che hanno imparato sono tutti molto simili, e ieri nella prima prova diciamo che è andato bene, questa sera la seconda, ma io credo che diciamo che siamo tutte italiani, persone di buon senso, e quindi credo che tutto funzionerà alla grande.
Direttore, prima di salutarci, ci dà qualche un'indicazione, un sito, qualche cosa dove possiamo trovare il programma completo di questo Water Music Festival? Abbiamo perso.
Certo, visitate pure il nostro sito www.pontedilegnotonale.com.
Ok, si è interrotto il segnale, per fortuna abbiamo sentito il sito, lo ripetiamo, www.pontedilegnotonale.com, lo sto guardando in questo momento, ci sono anche molte indicazioni, magari trascorrere qualche giorno in quei posti che sono posti veramente bellissimi, certo, in cima alle montagne, impianti di risalita, insomma anche questo è un tipo di vacanza molto bello, e poi insomma non da ultimo il Water Music Festival. Grazie Michele Bertolini, direttore del consorzio Ponte di Legno Tonale, per essere stato con noi, lo salutiamo.
Grazie a voi.
Grazie, appuntamento quindi in montagna con queste piattaforme sul lago, ma non solo, e questa sera l'appuntamento anche con le voci di RTL 102.5. Provate ad ascoltare queste favole, queste fiabe sull'acqua, e fate il gioco, individuo lo speaker.
Esatto.
Potrebbe essere una cosa carina.
Ma che ci sei pure tu?
Non si può dire. Vedi che un po' diventa un po' donna.
Ho capito perché, allora l'ho detto con così tanta enfasi. Restate con noi. Allora, ne abbiamo parlato in rassegna stampa, ne abbiamo parlato questa mattina con voi nella prima ora dedicata alle vostre chiamate. Ieri la chiusura delle Olimpiadi di Tokyo, noi vogliamo fare un bilancio di questa straordinaria edizione anche per l'Italia, evidentemente le 40 medaglie, con il telecronista di Sky Sport Nicola Roggero, già collegato con noi. Buongiorno Nicola, grazie.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Eccoci, è stato l'anno dei record, giusto? Abbiamo superato i precedenti ed è stata un'annata straordinaria, inaspettata.
Sì, anche se era atteso che l'Italia facesse un ottimo bottino di medaglie, soprattutto perché sono aumentate le discipline delle Olimpiadi, e un po' perché facendo insomma i vari calcoli nelle diverse discipline si sapeva che l'Italia avrebbe ragionevolmente raggiunto un numero di medaglie superiore sicuramente alle 30, qualcuno parla di 35-36, siamo arrivati a 40, ma la cosa più importante e che sono arrivate le cosiddette medaglie pesanti, perché l'Italia ha vinto tantissimo nell'atletica, che è stata lo sport che ha portato più ori, ha vinto molto anche nel nuoto, ci sono 5 medaglie, 6 se consideriamo anche quella di Paltrinieri in acque libere, e poi ha vinto una medaglia bellissima nella ginnastica con Vanessa Ferrari, e atletica, nuoto e ginnastica da sempre sono le discipline regine dei giochi. Quindi aver vinto quelle medaglie in questi sport è qualcosa di estremamente importante. Poi c'è stato le squadre dell'atletica, che oggettivamente nessuno poteva aspettarsi a questi livelli, 5 medaglie d'oro, l'Italia addirittura è la squadra, l'azione che ha vinto più ori nell'atletica dopo gli Stati Uniti, e francamente nessuno poteva immaginare qualcosa di simile.
Certo, Nicola Roggero, allora, detto che l'orgoglio insomma, per queste 40 medaglie italiane è qualcosa di sano e di assolutamente bellissimo, tanto più insomma in un anno in cui siamo reduci anche dalla vittoria degli europei. Però insomma, guardando queste Olimpiadi a spettro più largo, noi insomma siamo contenti anche del fatto che tutto sia venuto bene, nonostante le incognite che c'erano. Ad esempio nel giorno dell'inaugurazione, ci ricordiamo tutti che giorno è stato? È stato il giorno in cui Tokyo ha toccato il picco dei casi di Covid. Quindi insomma la soddisfazione è anche questa per tutti noi.
È vero, alla fine la bolla soprattutto ha tenuto a livello di villaggio olimpico, perché se non sbaglio la percentuale di atleti che sono colpiti dal Covid è dello 0,02%, quindi vuol dire che facendo le cose per bene, organizzandosi, si possono comunque tenere delle manifestazioni con un grandissimo numero di atleti in sicurezza totale o quasi totale. Questa è stata sicuramente la maggiore soddisfazione, ma alla fine, guardando anche le Olimpiadi, non ci si è quasi accorti dell'assenza di pubblico, che sembrava un qualcosa che avrebbe reso zoppa questa manifestazione. In realtà anche per esempio l'atletica leggera, dove insomma avere 60, 70, 80 mila persone allo stadio ovviamente fa tutta la differenza del mondo. In realtà, guardando poi le gare, non ci si accorgeva quasi che il pubblico non c'era. Forse ce ne si è accorti più lì all'interno degli impianti che non in televisione, però le gare sono state di un tale livello che alla fine ci si è quasi dimenticato di questo aspetto. Ecco, magari per gli atleti è stato un penalizzante, perché avere una partecipazione, una cornice di pubblico, certo, è sempre qualcosa di decisivo. La loro bravura ha fatto sì che noi spettatori non ce ne accorgessimo.
Nicola, abbiamo veramente 30 secondi, poi ci dobbiamo salutare. È stata anche l'Olimpiade degli addì, primo su tutti quello di Federica Pellegrini.
Ma è sempre fatale che l'Olimpiade si chiude un ciclo per un atleta, perché è la gara più importante, la gara che lascia il segno, la gara per cui ci si prepara per molti anni. E all'Olimpiade si fa un po' un punto della situazione. Nel caso della Pellegrini è una carriera durata tantissimo, perché addirittura nel suo caso le Olimpiadi sono 5. È fatale che l'Olimpiade segni sempre un po' la fine, specialmente per certi sport, lo dicevo in precedenza, il nuoto, l'atletica, la ginnastica, la scherma, quelli che hanno nelle Olimpiadi il momento massimo della propria attività. Quindi dobbiamo dare l'addio a certi atleti a livello ovviamente agonistico, e diamo il benvenuto invece a tanti
altri. Il benvenuto
altri,
ad altro, vedi Marcel Jacobs, certo, ad esempio.
Certo, come la stessa Federica Pellegrini ha detto con grande stile, ha detto: dopo di me magari arriverà uno più bravo, io intanto penso a divertirmi. Quindi insomma anche questo è un addio che resterà, addio allo sport come sottolineavi. Grazie a Nicola Roggero, telecronista di Sky Sport, per il punto su queste Olimpiadi di Tokyo 2020, molto fortunate per l'Italia. Ciao Nicola, a presto.
Arrivederci, buongiorno a tutti.
Ci sono in Chicago, Hard to Say I'm Sorry su RTL 102.5, era il 1982, chiudiamo così questa puntata di Non Stop News.
Molto bene, allora per sentire e rivedere in podcast tutto quello che è accaduto qui su RTL 102.5, andate su rtl.it e cliccate sull'icona RTL 102.5 Play. Siamo ai saluti, Massimo Lonigro, grazie.
Grazie a voi, Barbara Sara, Enrico Galletti.
Grazie in regia a Michael Triverio dalla Sardegna, Pio Ingegno e Ricky Aristarco da Milano. Arriva la famiglia, buona mattinata con RTL 102.5, ne torniamo domani puntualissimi alle 6.
E prima di andare via, mentre sarete nel traffico, mamma mia in quanti saranno là a imprecare del traffico andando in vacanza, noi torniamo domani mattina in Non Stop News a partire dalle 6.
Ciao!